Siamo con Ferdinando Cotugno, editorialista di Domani, qui è Gemini Network dallo spazio del Book Pride, seconda giornata. Ciao Ferdinando.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Io ti voglio fare una domanda un po' generale, visto che sei un giornalista ambientale. Tra l'altro io ti apprezzo moltissimo perché...
Grazie.
E a partire ad esempio da quello che è successo alla COP26 di Glasgow, io credo che tu sei stato uno dei pochi giornalisti italiani a parlarne in una maniera seria, dando spazio anche alle mobilitazioni che ci sono state. Bene, qual è secondo te il legame che c'è tra le non decisioni della COP26, il concetto di transizione energetica di cui soprattutto l'Europa si sta riempendo la bocca, e quello che sta succedendo adesso, che però ha un retaggio, diciamo, quantomeno di medio e lungo periodo in Ucraina, e come si inserisce in questo concetto di finta transizione energetica?
Guarda, secondo me in questo momento i movimenti per il clima avrebbero il diritto di dire: ve l'avevamo detto che si arrivava esattamente qui. Magari non sapevamo come ci si arrivava, nessuno sapeva che sarebbe scoppiata una guerra, ma sapevamo la situazione, la condizione di vulnerabilità in cui ci avrebbe messo la dipendenza da fonti fossili. Era una cosa annunciata, era una cosa che si sapeva. Guarda, io ero alla COP26 e la cosa che notavo è che chi era fuori, quindi le piazze, le grandi manifestazioni che ci sono state il venerdì e il sabato, avevano quello che non c'era dentro, perché fuori c'era la capacità di ragionare autenticamente su scala globale, perché questo è un problema globale che si risolve solo su scala globale, solo con una visione globale. Invece il problema della COP26 è che è stata un intreccio di localismi, un intreccio di interessi regionali, di area, di paese, che hanno completamente paralizzato il dibattito. Perché il vero problema, il vero ostacolo dell'azione per il clima, di una transizione ecologica, diciamo, in grado di raccogliere la sfida di tenere l'aumento delle temperature a 1,5 gradi, è che l'atmosfera è globale, ma poi ci sono i confini nazionali. E anzi stiamo vedendo anche, diciamo, un ritorno al nazionalismo, al sovranismo. Il sovranismo è sottovalutato come problema ambientale, perché l'idea che dentro i miei confini io decida e nessun altro può intervenire è esattamente quello che ci ha portato fin qui. Quindi il vero paradosso di quello che succedeva fra dentro la COP, che era una specie di astronave separata dal mondo nella quale non penetrava nulla di quello che succedeva fuori, e invece quello che succedeva fuori è che chi succedeva fuori riusciva a vedere il problema nella sua interezza, in una visione molto più sistemica e olistica. E era novembre. Ora quello che stiamo vedendo è che ogni singolo impegno preso alla COP26 è stato smantellato, tradito e abbandonato. E questa è una catastrofe, perché noi ci eravamo accontentati. Quando la conferenza sul clima è finita abbiamo detto: beh, speravamo di più, ma almeno qualche risultato lo si è raggiunto, per esempio sul carbone. E ora siamo a marzo e in Italia si parla di ritorno al carbone. Il vicepresidente della Commissione Europea Timmermans ha detto: il carbone non è un tabù. E a me è incredibile affiancare le foto di lo sforzo che si era fatto di Timmermans stesso, che mostrava le foto delle nipotine per dire: dobbiamo garantire un pianeta sostenibile per loro. Lui l'ha fatto nell'assemblea plenaria l'ultimo giorno, proprio per convincere l'India ad accettare un linguaggio forte sulla rinuncia al carbone. E si indignò l'Unione Europea, disse: assolutamente avete sbagliato voi, paesi in via di sviluppo di quel blocco lì, ad annacquare il linguaggio sul carbone. E ci troviamo 3 mesi dopo con l'Italia e l'Europa che rinunciano alla dismissione del carbone. Perché? Perché siamo in una condizione di dipendenza. E questa dipendenza è come un debito che noi abbiamo contratto, che continuiamo a protrarre, continuiamo a non pagare. Noi sapevamo che la dipendenza da fonti fossili non era soltanto un problema climatico, era anche una vulnerabilità geostrategica. Era lì, è una pistola che noi abbiamo permesso alla Russia di puntare alla nostra tempia. E quindi diciamo che in questo momento stiamo vedendo tutti i nodi che arrivano al pettine. E la guerra a ogni livello sta dimostrando come un mondo così basato sulle fonti fossili è un mondo pericoloso. È un mondo pericoloso perché ti costringe non soltanto a emettere gas serra nell'atmosfera, ed è già una cosa estremamente pericolosa, poi magari parliamo del rapporto IPCC che è uscito, ma è un mondo pericoloso perché ti costringe a parlare con persone pericolose, con paesi instabili, e non c'è una lettura corretta del problema. Perché cosa sta facendo l'Italia alla luce della crisi energetica? È andata a parlare con l'Algeria, ha rafforzato i legami strategici col Qatar, che sono i nostri altri fornitori di gas. Sono altri paesi che oggi ci promettono che andrà tutto bene, che le forniture saranno stabili e costanti e i prezzi bassi. I prezzi non saranno bassi. E questi sono paesi che vivono forti instabilità. Il Qatar solo pochi anni fa era sostanzialmente sull'orlo della guerra con tutti gli altri paesi del Golfo. L'Algeria è in una guerra sotto traccia col Marocco per il Sahara occidentale da 30 anni. Quindi, al di là delle questioni climatiche, c'è proprio un interesse pratico ad accelerare la transizione energetica, che finora è stata estremamente lenta, e noi stiamo pagando questa lentezza. Perché la cosa di cui ci dobbiamo ricordare è che le fonti rinnovabili di energia non solo sono più pulite, più democratiche, più comunitarie, ma ci permettono anche l'indipendenza energetica. E questa è una prospettiva che ha un valore impagabile. L'Agenzia Internazionale per l'Energia, ora parliamo tutti di bollette, non possiamo fare la transizione energetica perché le bollette sono troppo care. L'Agenzia Internazionale dell'Energia ci ha detto che nel 2020, dal 2020 in poi, l'energia solare è l'energia più economica della storia dell'umanità. L'umanità non ha mai avuto una fonte energetica a buon prezzo come il solare. E quindi quello che io vedo nell'intersezione fra clima e guerra è che ci sono due letture possibili. La prima lettura è: ok, ci siamo messi nei guai con le nostre stesse mani, acceleriamo la transizione. La seconda è: ci siamo messi nei guai con le nostre stesse mani, rifacciamo gli stessi errori ancora e ancora. E secondo me in questo momento, a causa di una classe politica che non è in grado di avere un pensiero a lungo termine, e di un governo tecnico che in questo momento c'è in Italia che asseconda quella classe politica, rischiamo di trovarci imbischiati nella ripetizione eterna dei nostri errori, di quello che ci ha portato fin qui.
Tu poco fa hai parlato di lettura e hai menzionato l'ultimo rapporto dell'IPCC. A questo proposito ti volevo chiedere a che punto siamo con la comunicazione della crisi climatica, della crisi ambientale, anche perché appunto penso al fatto che è uscito lunedì l'ultimo rapporto dell'IPCC e non se ne è assolutamente parlato, anche perché sappiamo tutti la condizione geopolitica, insomma sappiamo tutti della guerra, si è preferito parlare di quello, veniamo da 2 anni in cui non si è parlato di crisi climatica perché si parlava di pandemia, quindi ti chiedo qual è il punto sulla comunicazione e qual è la narrazione che si fa della crisi climatica e come questa narrazione si farà secondo te vista appunto la situazione geopolitica e quella che possiamo chiamare una possibile guerra del gas.
Guarda, io ho notato la stessa cosa che hai notato tu. Il rapporto IPCC è uscito lunedì, è uscito all'inizio di una settimana di guerra ed è atterrato in un contesto che l'ha completamente ignorato, completamente. E io mi sono chiesto perché. Ovviamente la risposta più facile e più ovvia è: c'è la guerra, nessuno si può occupare dei cambiamenti climatici, nonostante le evidenti condizioni che ci sono. Ed è una risposta che è vera, ma è parziale. Perché il vero problema è che manca completamente una cornice narrativa in cui questo rapporto possa arrivare. E quindi anche senza la guerra questo rapporto sarebbe stato ignorato o almeno non avrebbe avuto la considerazione che merita. Voi lo avete letto, è un rapporto di una gravità e di una cupezza che è sconcertante, è un rapporto che fa paura leggere, sono 3.000 pagine di cattive notizie. E il problema è proprio questo. 3.000 pagine, è un materiale estremamente complesso da leggere, digerire, comprendere, per cui al di là del fatto le notizie sono brutte, il tempo è poco, ok, ma come viene portato questo all'opinione pubblica? Qual è il canale di tramite? E finora il canale di tramite non è stato la stampa, e io lo dico, diciamo, da membro della stampa, da giornalista, perché ancora, soprattutto in Italia, stiamo mancando nella lettura dei cambiamenti climatici. Non sono le istituzioni, perché le istituzioni che fanno parte dell'IPCC, che è un organismo intergovernativo, quindi è una responsabilità del governo, se ne sono completamente disinteressate. E finora tutto il racconto è stato affidato agli attivisti. Gli attivisti sono stati i postini del messaggio della scienza, che va bene, è stato un lavoro importantissimo e insostituibile. Se i cambiamenti climatici hanno questo ruolo nella conversazione, lo dobbiamo ai movimenti degli attivisti, ai Fridays for Future, a Extinction Rebellion e a tutti i movimenti di base sul territorio, ma non basta. E io credo che qui ci sia un tassello mancante, che è la scienza. La scienza in questo momento non è all'altezza del suo compito a livello comunicativo, ed è, secondo me, la divulgazione scientifica, lo abbiamo visto anche con la pandemia, è un tassello della partecipazione democratica dei cittadini in un mondo così complesso, fondamentale. E invece purtroppo è un compito del quale nessuno si è preso carico finora. E secondo me questo è quello che sta venendo a mancare, perché quel materiale lì che arriva con l'IPCC non è materiale che va bene per un dibattito civile e democratico. Dato che noi abbiamo bisogno soprattutto di un dibattito civile e democratico su cosa fare come società per questi temi, quel materiale deve essere digerito, deve essere tradotto in termini sociali e politici. E questa traduzione, soltanto la scienza ha l'autorevolezza di farlo. I giornalisti possono fare da tramite, possono annunciare le notizie, possono leggerle. Gli attivisti possono avere il proprio ruolo nella società, però il tassello che manca, quello che deve tradurre quelle 3.000 pagine in 10 concetti e farli arrivare nella società, è la comunità scientifica. E purtroppo in questo momento, soprattutto in Italia, la comunità scientifica ha fatto un passo indietro. Io l'ho visto nei primi giorni dopo l'uscita del rapporto IPCC. Pochissima comunicazione, hanno fatto un webinar per giornalisti il giorno dopo e basta, come se il compito fosse di qualcun altro. Invece io credo che in questo momento il compito è di tutti, perché la vera emergenza è che l'elettorato italiano, le persone italiane, cittadine e cittadini capiscano a cosa stiamo andando di fronte a 5, 10, 20 e 30 anni. E per capirlo il tramite non può essere più l'attivismo. L'attivismo ha un altro compito, l'attivismo ha un altro ruolo nella società. Quel compito deve essere assolto dalla scienza, in alleanza col giornalismo, con l'informazione, ma secondo me in questo momento è la scienza, la comunità scientifica, che deve fare un passo avanti e dire: italiani, questa è la situazione ed è davvero brutta e ora ve la raccontiamo e ve la spieghiamo. E secondo me questo sta mancando nella narrazione.
Io vorrei fare un'ultima battuta, prima, che in realtà si collega con tutte e due le domande. E prima parlavi della dipendenza energetica, e uno dei modi per affrontarla è quella di spostare asset, diciamo, sulle rinnovabili. Sappiamo anche che però questo è un terreno di contesa. Spesso le stesse corporation, parliamo di Eni, lavorano proprio su un doppio binario, quello da un lato di implementare il fossile e dall'altro di favorire strategie che puntano sulle rinnovabili. Allora io vorrei spostare l'attenzione dal fabbisogno, quindi dalla dipendenza energetica, alla produzione e al consumo. Non credi che forse ci sarebbe la necessità di parlare in termini seri, in termini politici, di decrescita in questo momento?
Allora, secondo me sì, la risposta è sì, te la dico dritta per dritta, sì. Io cambierei la parola, perché secondo me in questo momento la parola decrescita è una parola tossica, è una parola che ha perso il suo potenziale politico, e purtroppo in politica le parole sono tutto. Quindi se noi pensiamo alla decrescita, pensiamo sia a parti della società che anche a movimenti politici che hanno esaurito il proprio ciclo storico. Assolutamente c'è bisogno di mettere in discussione modelli di produzione e di consumo che ci hanno portato fin qui. Non possiamo cambiare tutto questo senza cambiare noi stessi, è assolutamente impensabile. Io vi invito a pensare all'oggetto automobile, perché l'automobile secondo me è perfetto per capire la contemporaneità. se noi in questo momento pensiamo che l'unico problema dell'automobile siano le emissioni e quindi basta semplicemente sostituire l'automobile a combustione con l'automobile elettrica e siamo a posto, ci stiamo arrivando in una zona di pericolo e di totale insostenibilità. Perché se noi non cambiamo il modello di possesso dell'automobile, quindi tutto quello che ruota intorno all'idea che io l'automobile la devo possedere, siamo in un vicolo cieco. L'Italia è il secondo paese in Europa per tasso di possesso di automobili. E secondo me ti aiuta a capire bene che senza mettere in discussione quello che c'è alla radice, stiamo semplicemente spostando il problema da un'insostenibilità all'altra, perché purtroppo anche i metalli critici che servono per fare le automobili elettriche sono estremamente problematici da un punto di vista politico, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista sociale. Basti pensare al cobalto.
La questione di GKN, tra l'altro, ci parla proprio di questo.
Esattamente, quindi ci parla proprio di una transizione che non può essere fatta senza ripensare i modelli. E questo vale per entrambi gli sguardi su questa questione, perché per chi propone una visione alternativa della società, questa è un'occasione irripetibile che non tornerà mai più. Qui c'è una finestra di tempo per chi vuole davvero mettere in discussione il modello capitalista, che è irripetibile. Ci saranno 10 anni di potenziale cambiamento in cui si potrà fare quello che non si è riuscito a fare in 100. E l'ecologia ha proprio questo potenziale di rimettere in discussione tutto alla radice. Come dicevamo, la narrazione in questo caso è fondamentale ed è inevitabilmente una finestra di terrore anche per chi invece ha posizioni consolidate a livello industriale, a livello economico, a livello finanziario, perché davvero se arriva una lettura corretta della situazione e delle possibili soluzioni possiamo veramente avere il crollo definitivo e finale del Novecento, dell'economia del Novecento e dell'industria del Novecento. Ed è una cosa che secondo me ha un potenziale sovversivo, lo dico in termini positivi, irripetibile, ancora non elaborato.
Davvero grazie Ferdinando. E
grazie a voi.
In bocca al lupo per il tuo prezioso lavoro di giornalista e anche di attivista. Questo, veramente grazie per le parole e per il tempo che hai speso per noi.
Viva il lupo, è stato molto bello essere qui e alla prossima.